Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La scoperta di Troia raccoglie, in una selezione curata da Wieland Schmid e tradotta da Fausto Codino. Pagine diaristiche e testi di studio di Heinrich Schliemann, dedicati soprattutto alle ricerche a Micene e sulla collina di Hisarlik, nell'attuale Turchia. Non è un romanzo storico, né una ricostruzione archeologica aggiornata. È anzitutto la testimonianza di un protagonista dell'archeologia ottocentesca, con la sua voce, le sue ipotesi e le sue convinzioni. Il volume segue il passaggio di Schliemann dall'attività commerciale allo studio del mondo antico e mostra come la lettura appassionata di Omero orientò la sua ricerca della città di Troia. Il suo interesse non è soltanto nei reperti, ma nel tentativo di confrontare un racconto epico con la geografia e con le tracce materiali. Il libro conserva anche le ambiguità del suo autore, documenta una scoperta decisiva, ma permette di vedere i limiti di metodi di scavo che la ricerca successiva avrebbe corretto e precisato. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dai diari alla ricerca, il progetto autobiografico di Heinrich Schliemann. La forma del libro è essenziale per comprenderne il significato. La selezione di diari e scritti di Schliemann non offre una sintesi impersonale degli scavi, bensì mette il lettore a contatto con il modo in cui l'autore costruisce e interpreta la propria impresa. Il capitolo iniziale, dedicato alla vita precedente all'archeologia professionale, colloca la ricerca di Troia dentro una biografia di mobilità, autoformazione e ambizione. Schliemann era stato un uomo d'affari prima di potersi dedicare alle antichità. Il mutamento di attività viene quindi presentato come il compimento di una vocazione coltivata a lungo, non come un semplice cambio di mestiere. Questa impostazione chiarisce perché la scoperta assuma per lui un valore personale tanto forte. La sua scrittura intreccia osservazione, entusiasmo, ricordo e desiderio di conferma, invece di separare nettamente il ricercatore dal soggetto indagato. Per il lettore moderno, ciò rende il testo utile anche come documento sulla nascita dell'archeologia pubblica. Schliemann non si limitò a scavare, ma comunicò le proprie ricerche attraverso libri e articoli. Al tempo stesso, la dimensione autobiografica richiede cautela critica. La voce diretta è coinvolgente, ma non coincide automaticamente con una valutazione definitiva dei dati. Va letta tenendo presenti le revisioni archeologiche successive. Secondo, Omero come guida geografica, non come semplice leggenda letteraria. Il nucleo intellettuale della ricerca di Schliemann è la decisione di prendere sul serio i poemi omerici come possibile guida per l'indagine sul terreno. L'Iliad non viene trattata soltanto come un capolavoro letterario per Schliemann, contiene indicazioni topografiche che possono essere confrontate con colline, pianure, coste e rovine dell'Asia Minore. Da questa fiducia nasce la sua preferenza per Hisarlik rispetto alla localizzazione tradizionale di Burnabaschi. Il libro mostra dunque un passaggio importante nella storia degli studi antichi. Un testo trasmesso dalla tradizione può stimolare domande verificabili mediante l'osservazione materiale. Tuttavia, la lezione non consiste nel dimostrare che ogni dettaglio omerico sia cronaca. L'archeologia può accertare l'esistenza, la stratificazione e la cronologia di insediamenti. Non può trasformare automaticamente un poema in un resoconto documentario della guerra di Troia. Schliemann tendeva spesso a ridurre questa distanza, cercando conferme immediate ai nomi e agli episodi della tradizione. Il valore del volume sta proprio nel rendere visibile questa tensione. Da un lato, l'immaginazione filologica gli permette di porre una domanda feconda e di individuare un sito cruciale. Dall'altro, l'attaccamento alla propria ipotesi condiziona l'interpretazione. Il lettore può così distinguere tra l'intuizione iniziale, indispensabile alla ricerca, e la prova, che deve restare aperta a controlli indipendenti. Terzo, i Sarlik e il problema decisivo degli strati sovrapposti di Troia. Le ricerche ai Sarlik portarono alla luce mura, porte, edifici e tracce di distruzione, ma il loro significato non poteva essere deciso dalla sola spettacolarità dei ritrovamenti. Il sito non era una città immobile sepolta sotto la terra. Conservava molte fasi di occupazione sovrapposte, dall'età del bronzo fino ai periodi più tardi. Questo è il principale problema archeologico che emerge, anche indirettamente, dalla vicenda raccontata nel volume. Schliemann interpretò inizialmente alcuni livelli profondi come la Troia di Priamo e collegò reperti e strutture al mondo omerico. Le indagini posteriori, basate su una lettura stratigrafica più accurata, hanno mostrato che l'identificazione non era così semplice e che diversi livelli della sequenza di Troia dovevano essere distinti con maggiore rigore. La scoperta di Sarlik resta fondamentale, non perché abbia risolto definitivamente ogni questione sulla guerra narrata nell'Iliade, ma perché ha reso impossibile trattare Troia come un luogo puramente immaginario. Il volume aiuta a capire il fascino di questo passaggio. Il suolo restituisce dati materiali, ma quei dati acquistano senso soltanto attraverso classificazione, confronto e datazione. La presenza di più città, una sopra l'altra, impone inoltre di abbandonare l'idea di un'unica Troia e di pensare a una lunga storia urbana. È un punto che trasforma un racconto di scoperta in una lezione concreta sul ragionamento archeologico. Quarto, il tesoro di Priamo e i rischi dell'identificazione sensazionale dei reperti. Tra gli aspetti più celebri associati a Schliemann figura il cosiddetto tesoro di Priamo, un insieme di oggetti preziosi che egli collegò al sovrano troiano della tradizione omerica, nel contesto del libro. Questo tipo di attribuzione esprime il desiderio di rendere tangibile il mondo dell'Iliade. Non bastava trovare antiche strutture. Si cercavano prove capaci di associare direttamente gli oggetti a figure e vicende note. È proprio qui che la lettura critica diventa necessaria. Il nome tesoro di Priamo è una designazione interpretativa, non un'identificazione dimostrata. Gli studi successivi hanno collocato quei materiali in una fase molto anteriore rispetto alla data generalmente proposta per un eventuale conflitto. Troiano dell'età del bronzo tarda. Il caso illustra una regola metodologica ancora valida. Il valore di un reperto dipende anzitutto dal suo contesto stratigrafico, dalla sua cronologia e dalle relazioni con altri materiali, non dalla forza evocativa del nome che gli viene attribuito. Schliemann contribuì a rendere visibile al grande pubblico l'importanza delle antichità e seppe riconoscere l'eccezionalità di Sarlik. Tuttavia, la sua ricerca di corrispondenze immediate fra archeologia ed epopea favorì conclusioni eccessive. Il volume non va quindi letto come un manuale aggiornato sulla datazione dei reperti, bensì come una fonte storica che consente di osservare dall'interno il passaggio, ancora incompleto, da una caccia alle conferme a una disciplina fondata su procedure di controllo più sistematiche. Infine, una scoperta fondativa, ma segnata dai limiti degli scavi ottocenteschi. La scoperta di Troia acquista rilievo anche perché documenta una fase in cui l'archeologia stava definendo i propri criteri. Schliemann fu una figura decisiva per l'energia con cui promosse gli scavi. Pubblicò i risultati e attirò l'attenzione internazionale su Troia e Micene. Ma la sua importanza non esclude limiti concreti. Le tecniche di scavo del primo periodo furono invasive rispetto agli standard odierni e comprometterono parte delle evidenze stratigrafiche che avrebbero potuto chiarire meglio la successione degli abitati. La ricerca archeologica moderna procede invece lentamente, registrando posizione, quota, associazioni e trasformazioni di ogni deposito, perché la rimozione del terreno è irreversibile. Il libro permette di valutare questa differenza, senza ridurre Schliemann a un semplice eroe o a un semplice distruttore. Le sue campagne aprirono un campo di ricerca e fornirono dati che studiosi successivi poterono riesaminare. Nello stesso tempo, mostrano quanto l'entusiasmo e la fretta di raggiungere un obiettivo possano incidere sui risultati. Questa doppia eredità distingue il volume da una biografia celebrativa. Il lettore incontra l'origine di una grande scoperta, ma è invitato a considerare come cambiano gli strumenti con cui si produce conoscenza. La fama di Schliemann dipende dunque sia dalla sua intuizione sia dal dibattito che le sue pratiche hanno generato. Un dibattito fondamentale per lo sviluppo della disciplina. In conclusione, questo volume è indicato a chi desidera avvicinarsi alla storia di Troia attraverso fonte d'epoca, non attraverso una ricostruzione archeologica contemporanea già ordinata e definitiva. Può interessare studenti delle scuole secondarie, lettori di storia antica, appassionati di Omero e chi voglia comprendere come nacquero alcune grandi domande dell'archeologia moderna. Richiede però una lettura attenta alle descrizioni degli scavi e le questioni tecniche possono risultare meno immediate di un saggio divulgativo, mentre le attribuzioni dell'autore non vanno assunte come conclusioni oggi condivise. In cambio, il libro offre un vantaggio preciso, consente di seguire il rapporto, spesso problematico ma produttivo, tra un testo epico, un'ipotesi geografica e la ricerca sul campo. Rispetto alle moderne storie di Troia, che dispongono di dati stratigrafici e cronologici più solidi, la scoperta di Troia si distingue per la prossimità alla voce di Schliemann. Il lettore vede non soltanto che cosa fu trovato, ma come egli cercò di dare senso alle evidenze e di collegarle all'Iliade. Rispetto a una semplice biografia, inoltre, il volume conserva il contatto con documenti e osservazioni della ricerca. Il suo valore non sta nell'offrire l'ultima parola sulla città o sulla guerra troiana, bensì nel far comprendere perché Hissarlik divenne un sito decisivo e perché la figura di Schliemann rimane insieme fondativa, discussa e istruttiva. Letto con il supporto delle conoscenze successive, è un efficace esercizio di storia dell'archeologia. Se vuoi supportare Heinrich Schliemann, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!